tra gli organizzatori di Mind the Gap, il Festival di Scienze e Società, che ormai per il terzo anno si tiene all'interno della Sapienza, ospitato dalla Facoltà di Fisica. Un progetto appunto che parla di sapere dal basso, che parla di diciamo diffusione di saperi tra gli studenti, a partire da quelle che sono le proprie conoscenze, a partire da quello che è il proprio corso di studi, ma che si vuole contaminare con le lotte e con quanto avviene nel mondo circostante il nostro Ateneo. Quest'anno Mind the Gap si tiene giovedì 25 e venerdì 26 maggio, una due giorni come gli scorsi anni, una due giorni fatta anche di socialità, che vede la sera appunto momenti di incontro, di festa e di socialità. Noi adesso siamo direttamente con loro per introdurre questo il festival di quest'anno e poi appunto ci spostiamo per magari appunto fare anche un passo indietro rispetto a quella che è l'esperienza, che arriva ormai al suo terzo anno.
Bene, ecco, buongiorno, auguri. E sì, come diceva appunto, come dicevamo, siamo alla terza edizione di questo Festival di Scienze e Società. Come più volte anche abbiamo detto ai microfoni di questa radio, il nostro intento come officina di fisica Roberto Perciballi è quello di portare una riflessione critica sul mondo della scienza all'interno dell'università, dove invece la formazione di queste facoltà scientifiche è prettamente tecnica e non c'è spazio, diciamo, c'è uno spazio molto ridotto per quanto riguarda la riflessione su ciò che avviene dentro l'università e ciò che avviene fuori. Quello un po' che noi ci sentiamo di dire come studenti e studentesse è che per noi lo scienziato formato non è solamente quello che riesce a raggiungere tot CFU in tot tempo, ma è anche quello che riesce a ricavare degli strumenti per interrogarsi sul presente che lo circonda e per riuscire a calare in modo critico anche la sua formazione all'interno, insomma, del contesto sociale poi che lo circonda. E dunque, insomma, quest'anno abbiamo una serie di tematiche da affrontare. Ogni anno noi scegliamo appunto determinate tematiche che ci permettono di approfondire questo rapporto tra scienza e società. E adesso Blu ci fa una panoramica di quello di cui parleremo quest'anno.
Allora sì, quest'anno l'argomento portante della nostra riflessione, del nostro approfondimento, che è partito a ottobre e ha continuato lungo tutti questi mesi in cui abbiamo come officina approfondito il tema, è proprio quello dei Big Data. È un tema molto vasto che ha ripercussioni in ogni ambito della società, proprio perché i Big Data sono dati, sono grandi quantità di dati e quindi possono derivare dal mondo accademico come da social network, da internet, da moltissimi ambiti sociali. E per approfondire questo tema abbiamo in mente diversi eventi nei prossimi giorni. Abbiamo detto che il festival è il 25 e il 26, in particolare il 25 mattina faremo un dibattito accademico, quindi in cui affronteremo la questione più dal punto di vista di come questi algoritmi di analisi di grandi quantità di dati possono entrare a modificare il modo di fare scienza e di sviluppare nuove teorie, se questo è possibile. Faremo un pranzo tutti insieme, il pomeriggio ci occuperemo invece di vedere come questi big data entrano e si calano all'interno del mondo più lavorativo, e quindi parleremo con Francesco Piccioni, che è un epistemologo collaboratore del Manifesto, di questo, e con Dario Guarascio, che è un ricercatore di economia all'Istituto Sant'Anna di Pisa. E chiaramente la sera musica per tutti, ma non troppo, perché il giorno dopo ripartiamo con un'esibizione di The Science Dawn la mattina, esperimenti scientifici per le scuole, e nel pomeriggio invece abbiamo in mente di affrontare diversi temi con piccoli talk e workshop, quindi dalle 16 partiamo a parlare di big data e biologia e poi delle fake news e quindi della disinformazione sul web. Alle 18 invece abbiamo dei workshop più pratici in cui insegneremo a chi vorrà partecipare alcuni basici concetti di Arduino, come difendersi nell'epoca del digitale, un altro molto interessante, parlare di metadati senza utilizzare strumenti informatici ma con la vecchia carta e la penna a disposizione. E poi, visto che siamo l'officina di fisica, ma anche la ciclo-officina di fisica, abbiamo un bellissimo corso di ciclomeccanica. E poi per i più artisti una lezione aperta di improvvisazione teatrale. Poi sarà arrivata l'ora di cena e quindi ceneremo insieme, e spettacolo e musica per tutti.
Bene, in particolare la sera di venerdì, diciamo, ci abbiamo tenuto a sperimentare questo nuovo concept, chiamiamolo così, e quindi avremo questa serata che è Trash versus Techno. Vogliamo sperimentare cosa si viene a creare mischiando questi due generi che insomma stanno spopolando nella scena, chiamiamola underground, degli spazi sociali romani, e quindi insomma ci teniamo anche a vedere proprio con questo spirito scientifico cosa esce fuori da questo esperimento. Dicevamo appunto, giusto per dare un magari degli spunti sui dibattiti, diciamo quali sono i titoli dei dibattiti. Abbiamo parlato del dibattito del 25 maggio mattina alle ore 11 al Dipartimento di Fisica, Aula Careri. Questo dibattito si chiama Big Data, nuova scienza o nuova moda? E poi invece il dibattito del pomeriggio, quello delle 17:30, che cerca di inquadrare le questioni da un punto di vista più, diciamo, anche sulle sfaccettature che queste nuove tecnologie hanno quando vengono introdotte nel mondo del lavoro. Appunto, il dibattito del pomeriggio delle 17:30 si chiama Big Data, Social, Algoritmi, vecchie e nuove contraddizioni nel mondo del lavoro e nella società. Queste insomma sono le parole d'ordine dei dibattiti e dei contenuti di questo festival. Appunto, come in realtà ci teniamo anche a a specificare, il nostro percorso, che è quello dell'Officina di Fisica, che è una realtà attiva nel nostro dipartimento fin dal 2009. Diciamo, è nata come un'occupazione, eredità del movimento dell'Onda. E in qualche modo in tutti questi anni si è sempre caratterizzata per portare, diciamo, un elemento conflittuale all'interno del dipartimento, ma che si sapesse in qualche modo armonizzare sempre con gli interessi e anche le attitudini di chi popola poi in realtà la facoltà di fisica. Ma non si tratta solo di fisica, perché appunto, come insomma Blu è qui oggi a testimoniarci, cerchiamo di essere una realtà che si allarga oltre a, diciamo, che va anche oltre, diciamo, le mura del proprio dipartimento, cercando di coinvolgere studenti e studentesse e anche di altre facoltà. Quest'anno ci stiamo riuscendo in particolare, perché appunto quando si parla di scienze e società, in realtà non si può prescindere, no, dall'altra parola d'ordine che ci teniamo sempre a ribadire, che è quella di interdisciplinarità, e quindi scambiarsi anche idee e un po' rompere questa dinamica del ghetto, no, che c'è tra facoltà, per cui magari uno poi si becca sempre con quelli della facoltà sua e le idee circolano sempre nello stesso modo. Il formalismo in cui si calano, diciamo, determinati ragionamenti rimane cristallizzato e non si riesce ad avere uno scambio di idee, mentre invece questo tipo di spazi all'interno dell'università rendono possibile questo tipo di crescita collettiva.
E questo, diciamo, che era la parte facile, perché era solo l'introduzione di quello che sarà Mind the Gap 2017, che ricordiamo si tiene giovedì e venerdì presso il Dipartimento di Fisica Vecchia all'interno della città universitaria. Poi dopo appunto passiamo alla parte complicata, è quella in cui noi porremo domande mal poste ai nostri invitati per capire meglio appunto l'approccio a questo festival e i contenuti di quest'anno, in particolare appunto come la tecnologia, l'informatica, il controllo entra all'interno delle nostre vite, che è sicuramente un qualcosa che non riguarda semplicemente gli esperti del settore. Noi continuiamo con la nostra selezione musicale e poi torniamo sempre per parlare di Mind the Gap 2017.
Finché riesco a scordarti, potrei parlarti e dirti ciò che provo, ma non so dove cercarti più, non so dove mi trovo. Ora che mi muovo in mezzo a niente, ora che di nuovo sto toccando il fondo inesorabilmente. È la metà che non ne sente, non vuole. La gente che ha fretta, non aspetta il sole. Troppe parole, troppe museruole, troppe lacrime che lentamente bruciano troppe gole. Troppo dolore per troppi pochi istanti, un errore di troppo oppure troppi rimpianti. Certe storie sono troppo importanti e non lo puoi più tagliare il suo cuore senza i diamanti. È la metà ferita, è la metà tradita, a media strada su una strada infinita. È la metà impazzita, stretta fra le dita, per la metà della metà della mia vita. È la metà ferita, è la metà tradita, a media strada su una strada infinita. È la metà guarita, la mia via d'uscita, per la metà della metà della mia vita. Sarà che una metà non ha voluto che tornassi, sarà che una metà non ha creduto che lottassi. Ma la verità è che ho mantenuto gli occhi bassi, e la metà del rifiuto temuto la merita. Sarà, sarà la prassi, la metà non risolta, ma se torno sui miei passi sarà la prima volta. E finché c'è una metà che non ascolta e non chiede, l'altra metà che ora si volta e procede. Metà non vede, l'altra metà che affonda. E oggi che succede? È la metà fuori onda. Se metà mi possiede, metà mi asseconda. E solo in seconda sede la realtà mi circonda. Metà concede, la metà che ha diviso il paradiso per la fede, ma all'inferno il suo sorriso. Metà deciso che non crede più all'amore, è la metà che ora ha ucciso la sua metà migliore. È la metà ferita, è la metà tradita, a media strada su una strada infinita. È la metà impazzita, stretta fra le dita, per la metà della metà della mia vita. È la metà ferita, è la metà tradita, a media strada su una strada infinita. È la metà guarita, la mia via d'uscita, per la metà della metà della mia vita. È la metà ferita, è la metà tradita, a media strada su una strada infinita. È la metà impazzita, stretta fra le dita, per la metà della metà della mia vita. È la metà ferita, è la metà tradita, a media strada su una strada infinita. È la metà guarita, la mia via d'uscita, per la metà della metà della mia vita.
Sta spenta e non la guardo più. Ho un nodo in gola che è difficile mandare giù. Fumo un po', sposto via la tenda. Cielo grigio piombo, io non lascio che mi prenda. La nostalgia che sale lentamente, come mai? Io penso a te, mi chiedo adesso dove sei, cosa fai, chissà se tu avrai mai pensato a me, al nostro fuoco che bruciava mo' cenere. Ma tutto passa piano, eppure se fa strano io sorrido, perché so che oggi non ti chiamerò. Quel che viene venga mi sta bene, quel che è stato è già passato. fuoco. E mo' il passato se lo tiene, piove già da un to'. La pioggia bagna la mia pelle ma mi asciugherò, perché so che il tempo è ciclico e so che un po' di tempo è quello che ci vuole. Mentre un guaglione sta scacciando il male, sta aspettando il sole.
Oggi non c'è solo il sole a me. Saltami, risplendi, scaldami. Se voglio sole, cerco un'ora luce nella confusione. Un guaglione.
E oggi è come ieri, ma forse ho l'impressione, frutto della mente di un guaglione. Sarà che non c'è il sole, sarà che tutto sembra resti uguale. Sarà quel che sarà, sono preso male, ma nessuno chiama e non so chi chiamare. Cerco di schiodarmi, penso solo a quello che ho da fare. C'è su, sono io la vittima dei demoni che tornano e che vengono a tirarmi giù. I miei cattivi pensieri che mi aspettano, braccano, parlano e parlano. Dove sono i raggi che scaldavano un guaglione? Dove sono gli altri della mia ballotta mo che sono nel ciclone? In dopa trovo la mia cura, in dopa mischio le radici e la cultura e ho energia pura. La musica mi detta le parole, caccio queste rime, so che prima o poi ritorna il sole.
Oggi non c'è solo intorno a me. Saltami, risplendi e scaldami. Se voglio sole, cerco nuova luce nella confusione.
Come vado e vado a sé, conto solo su di me, già so che già sai che
riuscivo a fare quel che sa da fare quando amore non c'è.
Devo impostare perché in tasca manca mone. Sempre più difficile restare calmo in questa situazione. Sclero, non ne voglio più, parto da zero. So che in qualche modo devo andare su, ma non c'è più luce, solo buio che fa male. Non c'è più pace, solo rabbia che ogni giorno sale. So bene dove sono, adesso voglio stare qui, sentire il beat. Se sei l'ascolto vieni a prendermi, rapiscimi, musica colpisce al cuore. Boom shap, però non c'è dolore. Ti stendi le tue mani guaritrici su un guaglione, mentre sta aspettando il sole. E io
oggi non c'è solo il sole a me. Saltami, risplendi e scaldami. Se voglio sole, cerco un'ora luce nella confusione. Un guaglione. Oggi non c'è solo il sole.
E 54 siete sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Entriamo nel merito adesso appunto di quelli che sono i workshop, di quelli che sono gli argomenti di Mind the Gap 2017. E io parto un po' dal dibattito che si tiene il pomeriggio della prima giornata, cioè di giovedì 25, dal nome Big Data, Social, Algoritmi, Nuove e Vecchie Contraddizioni nel Lavoro e nella Società. Ci saranno anche due ospiti, Francesco Piccioni, epistemologo, collaboratore del Manifesto, Sesto, e Dario Guarascio, ricercatore di economia dell'Istituto Sant'Anna di Pisa. Allora, intanto pongo la domanda da profano, il che vi aiuta pure un po' nel, diciamo, tradurre quelli che sono dei concetti particolarmente complessi o comunque che hanno un loro linguaggio, e spiegarli a un uditorio come me e abbastanza ignorante a riguardo, ma immagino come tanti e tante che ascoltano gli 87.9 di Radio Onda Rossa. E possiamo anche non essere degli esperti, ma sicuramente per quanto riguarda big data, il social network e i loro algoritmi, dobbiamo tutti quanti, diciamo, iniziare un po' a informarci circa quello che succede con la creazione, no, dei nostri profili sui social network. In realtà, appunto, profili che ormai vengono creati per qualsiasi cosa, non solo per i social network, e che appunto carpiscono nostre informazioni, che immettono poi in schemi di elaborazione molto complessi, che appunto producono sondaggi per le pubblicità, ormai anche, no, appunto, come commentavamo prima, intenzioni di voto circa le campagne elettorali. Per cui i social network sicuramente offrono un servizio gratuito che noi, o almeno che ci sembra gratuito, che noi utilizziamo quotidianamente, ma in cambio prendono anche qualcosa. Innanzitutto, per tutti coloro che sono maggiormente interessati al tema, ricordiamo che il modo migliore per informarsi è alle 17.30 giovedì nel piazzale di fisica. Ma adesso appunto provo a porre questi quesiti ai compagni che sono qui con noi all'interno della redazione di Radio Onda Rossa, per dare, appunto, offrire quello che è un antipasto di questa discussione.
Sì, eccoci. Dunque, sì, indubbiamente quelli che per noi sono servizi gratuiti nascondono qualcosa di molto più complicato, perché i dati che noi, senza volere, senza accorgerci, forniamo ogni giorno tramite Facebook, tramite Twitter, tramite le nostre ricerche su Google, forse per noi non hanno valore, ma per loro, per le aziende che invece li raccolgono e li conservano con scrupolo, invece sono molto importanti. Lo dimostra il fatto che con i dati di Google poi chiaramente è facilissimo guadagnare sulle pubblicità. Pensiamo semplicemente ai banner che ogni volta che facciamo una ricerca sul web e compriamo un volo per Timbuktu, per 3 settimane ci compaiono altri metodi per arrivare nello stesso posto. Magari non si accorgono che noi l'abbiamo già comprato, però loro continuano a consigliarci acquisti a riguardo. Questo, ma anche i dati di Facebook e di social network, sono sempre di più utilizzati a scopi commerciali, e la pubblicità mirata in particolare è un modo di vendere questi dati che sempre di più si sta prendendo piede. Perché? Perché sui nostri social ci sono informazioni su di noi che, volendo andarle a comprendere, ad analizzare tramite algoritmi di machine learning, data mining, sono molto preziosi, perché rivelano alcune nostre inclinazioni che è difficile arrivare a conoscere in altro modo, e sono preziose per chi vuole venderci dei prodotti, ma anche, forse ci interessa di più, perché è un discorso, insomma, più politico, possono influenzare addirittura il nostro orientamento una volta che andiamo alle urne. E su questo mi piace raccontarvi brevemente un'inchiesta che è uscita l'anno scorso su Internazionale, e che mette proprio in evidenza e spiega quello che è stato il meccanismo di pubblicità mirata che c'è stato per le elezioni di Trump alle presidenziali. Cosa è successo? Qualche anno fa un data analyst e esperto di psicometria, che la scienza appunto cerca di quantificare i nostri le caratteristiche caratteriali della nostra personalità, ha elaborato un metodo di classificazione delle personalità che è basato su 5 principi fondamentali, e quindi divide i caratteri, diciamo, secondo questi big five, questi 5 caratteristiche, che sono l'apertura mentale, il perfezionismo, l'estroversione, l'amicalità e la stabilità emotiva. Cosa faceva questo Michael Kosinski? Praticamente chiedeva a ogni persona di compilare un questionario sulla base del quale poi veniva assegnato un punteggio rispetto a questi Big Five, e veniva in qualche modo determinato qual era il suo classe di carattere. Ma ha fatto di più, questo è qualcosa che già si faceva, lui ha incrociato questi dati con i profili Facebook delle persone a cui aveva chiesto queste cose, e ha fatto imparare alle macchine, tramite appunto algoritmi di machine learning, come classificare poi altre persone che, a cui non era stato sottoposto il questionario, come classificarle all'interno di questi parametri caratteriali. Lui l'ha fatto, diciamo, speriamo, in completa buona fede. Il problema è che qualche tempo dopo un'azienda molto grande, pubblicità mirata, che si chiama Cambridge Analytica, diciamo, si è più o meno ispirata a questo metodo avere qualche informazione in più su gli elettori a cui appunto cercare di vendere il prodotto Trump in qualche modo, e quindi diciamo, avendo a disposizione molto facilmente rispetto alle persone, agli elettori americani, i dati di Facebook, con questi algoritmi si riesce in qualche modo a classificare ogni persona sulla base delle proprie tendenze, dei propri interessi, e quindi arrivare a casa loro con un messaggio personalizzato, che quindi cerchi di convincerli di una certa appunto a votare un certo candidato piuttosto che un altro, con dei messaggi diversi a seconda del tipo di persona: una persona più riservata o più tranquilla, magari si cerca di far passare il candidato in un modo, lo si presenta in un modo piuttosto che un altro tipo. E questo è appunto uno di quelli che definiamo classi esempi di pubblicità mirata. Qui stiamo mettendo insieme quella che è la profilazione diciamo, di carattere di una persona, e l'intento di utilizzare queste possibilità per raggiungere un proprio scopo, che chiaramente in questo caso era quello di far eleggere Trump.
Allora, diciamo, appunto, sei stata particolarmente esaustiva per quanto riguarda il discorso social, algoritmi, anche diciamo, come queste nuove scoperte vengono utilizzate per appunto pubblicità mirata. In questo caso il prodotto in vendita è la proposta politica di Trump. Questo, diciamo, un motivo in più in generale per non recarsi alle urne. Anche l'avanzamento della tecnologia ce lo sconsiglia, per cui ricordatevi sempre di non votare. Noi passiamo adesso invece a un altro pezzetto di questa discussione, perché appunto il titolo dell'iniziativa è Nuove e vecchie contraddizioni nel lavoro, cioè quindi anche come i social network, gli algoritmi, i big data entrano all'interno del nostro posto di lavoro. Questo, appunto, chiediamo all'altro compagno di entrare un po' più nel merito, perché questo almeno per me è un'associazione. Mentre, diciamo, su Facebook pubblicità mirata è un qualcosa che sentiamo, appunto, come dicevo prima, che sta iniziando ad arrivare alle nostre orecchie. Per quanto invece riguarda i social network nel mondo del lavoro, è già un un terreno più raro da calpestare, quindi cogliamo l'occasione di questo dibattito e di questo antipasto per appunto farci un'idea di come i social network stanno producendo nuovo disciplinamento e nuova repressione anche nel mercato del lavoro.
Benissimo, eccoci. Allora, qua in realtà la tematica si espande tantissimo e i big data non sono più il centro esatto della questione, ma ci entrano proprio perché quando parliamo di introduzione di nuove tecnologie e digitalizzazione del mondo del lavoro, insomma, i big data sono solamente, diciamo, un elemento dei tanti che caratterizza questi nuovi fenomeni, che in realtà non sono così nuovi, ma si possono comunque, diciamo, reintrodurre in dei ragionamenti nei quali orientarci a livello, diciamo, sempre di andare a capire poi come effettivamente i meccanismi di sfruttamento si realizzano anche in questi contesti diciamo più contemporanei, appunto. Cosa vuol dire nuove tecnologie e nuove diciamo e digitalizzazione del mondo del lavoro? Diciamo diciamo proprio partendo da un livello base, diciamo che è sempre più diciamo diffusa la possibilità e diciamo di interfacciarsi all'interno del proprio orario lavorativo con dei dispositivi elettronici per svariate ragioni, appunto. Questo può succedere perché ci sono magari alcuni dipendenti che invece di recarsi nel luogo di lavoro possono ricevere semplicemente i task della giornata direttamente sul loro smartphone aziendale, quindi non recarsi in azienda e diciamo andare direttamente nei luoghi in cui devono effettuare degli interventi e svolgere lì il loro operato. Ad esempio, che ne so, molti dipendenti delle compagnie telefoniche che magari devono andare a, diciamo, rimettere a posto delle centraline o, diciamo, vedere dove il segnale ha dei problemi, non vanno più in ufficio la mattina a sentirsi dire dal capo cosa devono fare, ma semplicemente ricevono la loro schedule, ci piace parlare così in questi termini oggi che parliamo di queste cose nuove, sul loro smartphone. E allora cosa succede? Da un certo punto di vista noi possiamo vedere questa cosa, sicuramente il lavoratore dirà: ma che figo, non mi devo fare più mezz'ora di traffico per Roma per andare in ufficio, mi sveglio la mattina, guardo direttamente sullo smartphone e vado direttamente a lavorare, no, mi faccio una chiacchiera in più al bar, insomma, no, è sicuramente una scomodità in meno. Poi, diciamo, andando ad approfondire il ragionamento, ci rendiamo conto che cosa cambia effettivamente in questo nuovo assetto della giornata lavorativa. Cambia sicuramente il fatto che questo lavoratore non si interfaccia più con i suoi colleghi, non ha più effettivamente, diciamo, viene molto mistificato il luogo di lavoro in quanto, diciamo, anche luogo di relazione, ok? Chi è il suo capo? Il suo capo è uno schermo dello smartphone. Chi c'è dietro questo schermo? Se lui diciamo prova qualche disagio nella sua giornata di lavoro, i suoi colleghi che dicono? Provano le stesse cose? Non c'è più spazio per interfacciarsi in questo senso. Dunque diciamo l'implicazione, no, di questa prima implicazione di questa diciamo cambiamento è proprio quello che c'è un'atomizzazione anche, no, dell'operato del lavoratore e della sua vita lavorativa, e quindi una difficoltà, no, anche a creare in qualche modo coesione e a organizzarsi a livello proprio di lotta nel momento in cui si dovessero diciamo presentare situazioni in cui appunto è necessario, no, unirsi con gli altri lavoratori, gli altri dipendenti. È diciamo emblematico un esempio, un caso, ora non ricordo esattamente in quale città, penso a Torino, potrei sbagliarmi, i lavoratori di Foodora, che sono, non so se avete presente, no, questi, diciamo, queste aziende di delivery, no, che sui quali si appoggiano vari ristoranti, esercizi commerciali, diciamo, che vendono, diciamo, da bere o da mangiare, e sono questi runner che vanno in bicicletta, li vediamo con i loro bei cubi sulle spalle e portano in giro, diciamo a destinazione, fanno questo servizio di domicilio per gli esercizi commerciali, insomma, delle cose da mangiare, insomma, del cibo e di bevande. E questi lavoratori di fatto sono utenti di una app, non sono, diciamo, il loro contratto, diciamo, è molto una cosa abbastanza innovativa. Ora non entriamo nei dettagli, ma al dibattito del 25 pomeriggio si parlerà anche di questo. Comunque, il fatto cos'è? Che uno si collega a questa app di Foodora e riceve i compiti da fare, quindi per esempio vai da questo ristorante a quella casa a questa ora, e quindi, diciamo, il lavoro diventa appunto connettersi all'app, vedere cosa c'è da fare, farlo, poi spegnere l'app e quando è finito, diciamo, il proprio tempo per cui si è disponibile. Quindi in qualche modo ci sono tantissimi di questi lavoratori che vanno in giro ma non si conoscono l'un l'altro, in qualche modo sono tanti ma allo stesso tempo soli nel loro contesto lavorativo. La cosa divertente di questo fatto di Torino è che appunto in qualche modo, diciamo, tutto il sistema è studiato forse a tavolino anche per non fare incontrare appunto l'uno con l'altro i vari dipendenti, eppure è successo, no, che a Torino il parcheggio delle bici era uno solo. C'è stata l'occasione di incontrarsi in questo parcheggio di bici e questa occasione di condivisione ha portato proprio a, penso, quello che sia l'unico sciopero, diciamo, in contesti lavorativi come questo. Quindi abbiamo visto come in realtà poi, diciamo, incontrarsi porta a delle conseguenze, mentre l'atomizzazione non permette questo tipo di mobilitazioni o che avvengano determinate cose, no? E quindi questa, diciamo, la prima implicazione sociale può essere appunto l'atomizzazione dei lavoratori. L'altra cosa, appunto, e qua ci ricolleghiamo ai big data, è quella che, essendo interfacciati in modo sempre più massiccio anche nel mondo del lavoro a un dispositivo elettronico, questo dispositivo elettronico appunto accumula dati. Accumulare dati cosa vuol dire? Vuol dire che ogni cosa, ogni traccia di azione che noi lasciamo su questo dispositivo viene immagazzinata con una, tra virgolette, chiamiamola etichetta, che in modo più tecnico si chiama metadato, e quindi oltre al dato, quindi alla descrizione dell'azione che è avvenuta su quel dispositivo, quindi ho premuto ok, ho messo mi piace, ho detto di sì a un certo ordine che mi è venuto dall'azienda sullo smartphone, oltre a quello, su questa etichetta che c'è scritto? C'è scritto a che ora è stata fatta questa azione, da che connessione è avvenuta, poi attraverso il meccanismo dei cookies si può risalire in qualche modo a quali altre pagine web magari ero connesso nello stesso momento. Quindi tutta una serie di informazioni che arricchiscono quel tipo di dato. Come dicevamo prima, i big data non sono altro che l'accumulo di tutti questi dati, diciamo, a livello macroscopico, che se pensate a quante cose facciamo interfacciandoci con i dispositivi digitali ogni giorno e li moltiplichiamo per quanti siamo sulla Terra, arriviamo a cifre veramente incredibili, che appunto non si riescono neanche a tenere tutte insieme su una sola memoria, no? Digitale. Dunque, producendo più dati, in qualche modo diamo l'occasione a chi ci controlla di controllarci meglio, appunto perché veniamo studiati meglio, e si passa soprattutto da un meccanismo di revisione dell'operato sul lavoro, analisi e di conseguenza un'eventuale ripercussione, a un controllo istantaneo. Quindi il mio capo, la mia azienda, col fatto che lavoro interfacciandomi con un dispositivo digitale, sa istantaneamente quali sono i miei tempi di svolgimento di una certa mansione e cosa sto facendo in ogni momento. E in questo senso tutto, diciamo, quel processo che vediamo sempre più dilagare, anche di gamificazione, no? Di premi e punizioni per quanto riguarda, diciamo, il pagamento, diventa sempre più agevolato proprio grazie a questo nuovo modo di interfacciarsi sul lavoro con i dispositivi digitali. Ci sarebbe veramente tanto tanto da aggiungere su questo tema specifico. Io penso che forse adesso ci fermiamo rispetto a questo dibattito, altrimenti sennò diventa una cosa forse ridondante, però sicuramente, ecco, il 25 pomeriggio alle 17:30 sul Piazzale di Fisica ci sarà diciamo l'opportunità di parlare di queste cose anche con gente molto più ferrata di me, e quindi insomma vi consigliamo di venirci a trovare.
Bene, sono le 11:15, quindi appunto abbiamo introdotto quello che è il dibattito che si terrà all'interno di Mind Gap, ore 17:30.